Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di Philip Bagus intitolato L'era Milei e pubblicato nel 2025. Allora, partiamo subito. Abbiamo qui un saggio che analizza quello che l'autore, Philip Bagus, un economista tedesco, definisce l'evento politico più affascinante della storia recente.
E lo fa con un'ammirazione che, è quasi palpabile. Quasi da tifoso, direi. Stiamo parlando dell'ascesa, quasi incredibile, di Javier Milei alla presidenza dell'Argentina.
Certo.
E il libro parte subito con una domanda che, ti lascia spiazzato. Una domanda quasi assurda. Come ha fatto un economista eccentrico, un autoproclamato anarcocapitalista, a vincere le elezioni nel paese del peronismo?
Il paese dello statalismo per eccellenza.
Esatto. Un paese segnato da decenni di statalismo quasi religioso e da crisi economiche cicliche, quasi un destino.
E Bagus non usa mezzi termini, lo chiama un miracolo. E a pensarci bene, insomma, la parola non è così esagerata. Immaginiamo la scena, no? Un outsider totale.
Assolutamente.
Senza un partito storico alle spalle, che nel 2021 non lo conosceva quasi nessuno, e che vince con un messaggio radicale, cioè la sua promessa non era una piccola correzione di rotta.
No, era un ribaltamento totale. Meno Stato, meno spesa, più mercato.
Ecco, la nostra missione di oggi, quindi, analizzando questo libro, è capire come sia stato possibile questo miracolo.
Partiamo dall'uomo, perché è da lì che si capisce tutto.
Sì. Javier Milei nasce nel 1970 e da ragazzo si scontra subito con la grande inflazione del 1982. Un trauma, praticamente.
Un vero trauma. Vede i risparmi di una vita della sua famiglia svanire nel nulla, la povertà che esplode. E questa esperienza lo ossessiona, lo spinge a studiare economia per capire.
Vuole capire il perché di quel disastro.
Esatto. Ma la parte più sorprendente, che il libro mette molto bene in luce, è che lui non nasce libertario. Anzi.
Ah, no!
Per niente. Per anni è un economista neoclassico ortodosso. Uno di quelli che riempiono lavagne di formule matematiche per prevedere l'economia.
Aspetta un attimo. Neoclassico suona molto accademico. In parole povere, che tipo di economista era? Che differenza c'è con quello che è diventato dopo?
In termini semplici, la scuola neoclassica vede l'economia un po' come una macchina. Con le giuste leve, i giusti calcoli, tu puoi prevederla e controllarla.
Capisco.
È l'approccio che domina quasi tutte le università e le banche centrali del mondo. Il libro riporta una sua stessa ammissione, che è quasi brutale.
Cioè?
A ripensare a come ragionava allora, oggi gli vengono i brividi. Questo ci dà la misura di quanto profonda, no, sia stata la sua trasformazione.
E qual è stata la scintilla di questa trasformazione? Cosa non lo convinceva più di questo modello a macchina?
La crisi finanziaria del 2008. Vede le sue teorie crollare di fronte alla realtà. Non riesce più a spiegarsi le cose.
C'era qualcosa che non tornava.
Esatto. Per esempio, perché tutti demonizzano le grandi imprese quando storicamente sono state proprio loro, grazie alla produzione di massa, a creare beni a basso costo e a sollevare milioni di persone dalla povertà? Sentiva che mancava un pezzo fondamentale del puzzle.
E lo ha trovato.
Lo ha trovato quasi per caso. Il momento catalizzatore, descritto nel libro come un'illuminazione, è quando si imbatte in un articolo di Murray Rothbard sul monopolio.
Rothbard, uno dei pilastri della scuola austriaca di economia.
Proprio lui.
Ecco, altro termine. Scuola austriaca. Se quella neoclassica vede l'economia come una macchina, qual è la metafora per la scuola austriaca?
Un organismo vivente. La scuola austriaca sostiene che l'economia non è prevedibile con la matematica perché è fatta dalle scelte di milioni di individui, ognuno con i propri desideri, paure e informazioni.
Quindi è imprevedibile, complessa, organica.
Esatto. Per Milei fu come passare da una visione in bianco e nero a una a colori. Legge quelle 140 pagine in 3 ore e la sua visione del mondo si capovolge completamente.
E arriva a una conclusione drammatica per un professore universitario.
Drammatica è dire poco. Arriva ad ammettere a se stesso. Tutto ciò che ho insegnato sulla struttura del mercato negli ultimi 20 anni è sbagliato.
Wow, è un'onestà intellettuale brutale.
Per la maggior parte degli accademici sarebbe un suicidio professionale.
E lui cosa fa? Cambia silenziosamente i suoi corsi all'università.
Fa l'esatto contrario. va fino in fondo. Il libro racconta che svuota il suo conto in banca, va in una casa editrice specializzata e compra 20 libri della scuola austriaca in un colpo solo.
20 libri?
E li divora. Legge per 3 volte di fila L'azione umana di Ludwig von Mises, che da quel momento in poi definirà il più grande economista della storia. Questa fame di conoscenza lo trasforma, ecco, lo plasma per il suo futuro ruolo pubblico.
Un ruolo che arriva con la televisione, dove diventa un fenomeno, con il suo stile aggressivo, i capelli arruffati, le urla, il famoso «sei un asino» rivolto agli interlocutori.
Certo.
Ma al di là del personaggio, cosa ha portato di nuovo nel dibattito?
Ha portato idee che in Argentina erano considerate tabù. In un paese dove la parola liberalismo era quasi un insulto, lui ha iniziato a parlare di libertà individuale, di mercato, di proprietà privata come valori.
Positivi.
Ha rotto un muro, insomma.
Sì, un muro di conformismo culturale che durava da decenni.
Il che solleva una contraddizione enorme, no? Per un libertario puro, uno che si definirà poi anarcocapitalista, la politica è il nemico per eccellenza.
Certo, è vista come intrinsecamente corrotta. L'antitesi della libertà.
Appunto. Come fa un uomo che disprezza lo Stato a decidere di candidarsi per la sua carica più alta? Il libro deve avere una spiegazione per questo paradosso.
Ce l'ha, ed è un punto cruciale. La decisione non nasce dall'ambizione, ma da un senso di...
sopravvivenza intellettuale.
In che senso?
Secondo l'analisi di Bagus, tutto cambia quando la sinistra mainstream, spaventata dalla sua enorme popolarità mediatica, inizia a chiederne la censura. Vogliono escluderlo dai programmi TV.
Ah, il classico di platforming.
Esattamente. E in quel momento Milei capisce una cosa fondamentale. La guerra culturale che sta combattendo non può essere vinta solo dai salotti televisivi.
Se lo mettono a tacere, è finita.
Proprio così. Se le sue idee vengono messe a tacere, la battaglia è persa in partenza. E la politica, da male assoluto, diventa un male necessario, per poter difendere la libertà di esprimere quelle stesse idee.
E una volta entrato in politica, la sua campagna è tutto tranne che convenzionale. Qui torniamo al miracolo di cui parlavamo, no?
Sì.
Come si fa a trasformare delle teorie economiche di nicchia in un movimento di massa?
Con un marketing politico geniale. Il libro analizza come ogni suo gesto fosse studiato per diventare virale. Lo slogan «Non sono venuto per guidare agnelli, ma per svegliare leoni».
Diventa un grido di battaglia.
Esatto. La motosega, usata per simboleggiare il taglio della spesa pubblica, è un'immagine potentissima. E poi il video in cui strappa fisicamente i nomi dei ministeri da una lavagna, gridando afuera.
Fuori. Quindi l'intuizione non è solo il simbolo della motosega, è il fatto di aver trasformato la politica economica in uno spettacolo, quasi in un meme.
Sì.
Per decenni è stata una materia noiosa, accademica. Lui l'ha resa ribelle.
Proprio così. E questo è il vero punto di svolta. La battaglia per le idee economiche nel XXI secolo, suggerisce il libro, forse non si vince più nelle aule universitarie, ma su TikTok.
Sembra assurdo, ma...
ma è così. Milei ha dimostrato che concetti complessi, come l'inflazione monetaria, possono competere con i video dei gattini, se li incornici nel modo giusto. Il libro sottolinea il passaggio epocale. I giovani argentini sono passati dalle magliette di Che Guevara a quelle con la sua faccia.
Ma questo marketing geniale, come dici, non rischiava di essere percepito come una minaccia. La motosega può essere vista come un simbolo di distruzione della rete di sicurezza sociale, di tutto ciò da cui la gente, pur soffrendo, dipendeva.
Ottima domanda. E qui sta il cuore del suo successo. Ha legato quel marketing a un messaggio economico reso incredibilmente semplice e potente. Ha dato alla gente una storia chiara.
Con un colpevole e una soluzione.
Perfetto. In pratica ha dato un volto al nemico invisibile che svuotava i loro portafogli.
Che sarebbe la casta.
La casta, appunto. Ha detto alla gente, il governo è come un compratore compulsivo con una carta di credito senza limiti. Ma il conto, alla fine, lo pagate voi. Non con una tassa esplicita, ma con il prezzo del latte e del pane che aumenta ogni settimana.
Ha reso visibile il meccanismo.
Sì. Il meccanismo che lega il deficit pubblico, creato dalla casta politica per comprare voti, alla banca centrale che stampa moneta per coprirlo, e infine all'inflazione che divora i vostri stipendi.
Ha trasformato un concetto economico astratto in un'esperienza quotidiana di ingiustizia.
Esatto.
E questo messaggio ha avuto un impatto devastante. Nel 2021 il suo partito La Libertà Avanza, nato dal nulla, prende il 17%. Un terremoto.
E nel 2023 la vittoria.
La vittoria finale. Vince il ballottaggio con il 56%. Un trionfo, sottolinea Bagus, nato dalla rabbia e dalla disperazione di un popolo.
Per capire questa disperazione, però, dobbiamo fare un passo indietro. La vittoria di Milei non si spiega senza capire il fallimento dell'Argentina.
Eh no.
Il libro dedica molto spazio a questa storia, che è una vera tragedia moderna.
Una tragedia che fa riflettere. Bagus ci ricorda che a fine Ottocento l'Argentina era uno dei paesi più ricchi del mondo. La sua Costituzione liberale del 1853, basata su principi di libero mercato e immigrazione, aveva innescato una crescita spettacolare.
Esisteva il detto «ricco come un argentino».
Proprio così.
E poi cosa è successo? Secondo il libro c'è un punto di rottura preciso.
Sì, una data e un nome. 1946, Juan Perón. Introduce un'ideologia populista, lo statalismo, il corporativismo, il tutto mascherato dietro il concetto politicamente potentissimo di giustizia sociale.
E da lì inizia il declino.
Nazionalizza le imprese, rafforza a dismisura i sindacati, fa esplodere la spesa pubblica, di fatto pone le basi per un secolo di declino.
Un declino che diventa un ciclo vizioso.
Un ciclo infernale. Dittature militari si alternano a governi democratici deboli. Arrivano le iperinflazioni, le crisi del debito, i default. Molti ricorderanno il famoso Corradito del 2001.
Certo, quando i conti correnti della gente vennero congelati da un giorno all'altro. Un trauma nazionale.
Esatto. E il periodo subito prima di Milei com'era? L'era Kirchner porta il paese al collasso. La povertà supera il 40%, l'inflazione annua vola al 143%.
Incredibile.
La gente comune vedeva il proprio futuro sgretolarsi. Avevano provato di tutto, la destra moderata, la sinistra populista, i militari, ma il risultato era sempre lo stesso.
Quindi erano pronti a una soluzione mai tentata prima, anche se spaventosa.
La terapia d'urto, come l'ha chiamato lui. Niente gradualismo.
Perché il gradualismo in Argentina aveva sempre fallito.
Esatto. Appena insediato, Milei agisce con una velocità impressionante. Nei primi 100 giorni fa qualcosa che sembrava impossibile. Ottiene un avanzo di bilancio, il primo dopo decenni.
Tagliando la spesa pubblica con la motosega promessa.
Proprio così. Emana il decreto di necessità e urgenza, un pacchetto con centinaia di riforme per deregolamentare l'economia, e presenta al Parlamento una legge omnibus con oltre 1000 misure di liberalizzazione. Una rivoluzione copernicana.
Tirando le somme, quindi, il libro di Bagus non racconta solo un'elezione. Descrive l'inizio di una potenziale rivoluzione culturale.
Assolutamente.
Milei ha capito che per vincere politicamente doveva prima vincere la guerra culturale contro l'egemonia delle idee di sinistra, che dominavano il dibattito da sempre. E per farlo ha creato un'alleanza inaspettata.
Un'alleanza pragmatica con conservatori e patrioti. Ha messo da parte le differenze su alcuni temi in nome di un nemico comune più grande, lo statalismo socialista.
Ha unito forze diverse.
Ha capito che la battaglia per la libertà economica non poteva essere vinta in isolamento.
Se allargiamo lo sguardo, l'aspetto forse più affascinante, che il libro sottolinea con forza, è l'impatto globale. Un presidente che si definisce anarcocapitalista, che cita economisti austriaci sconosciuti ai più.
Ha reso la scuola austriaca un argomento di dibattito serio sui principali media mondiali.
Esatto. Che piaccia o no, ha spostato l'asticella del discorso pubblico a livello internazionale.
Ha reso mainstream idee che erano considerate estreme, quasi da carbonari. E questo, al di là del risultato finale in Argentina, è già un fatto storico.
E il libro si chiude con una riflessione che è quasi una provocazione, un pensiero che lasciamo a chi ci ascolta. Se Milei avrà successo, se riuscirà anche solo in parte a invertire decenni di declino, l'Argentina potrebbe diventare un modello.
Un precedente.
Un precedente pericoloso per lo status quo globale.
E questo, secondo Bagus, è il motivo per cui gli statalisti di tutto il mondo, da destra a sinistra, sono così nervosi e cercano di ostacolarlo. Il suo successo non sarebbe solo una vittoria argentina.
Sarebbe la prova che un'altra via è possibile.
Potrebbe dimostrarlo, sì. E innescare un tour della libertà in altri paesi schiacciati da debito e inflazione. La partita, insomma, è molto più grande della sola Argentina.
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro, Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.